Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, cordialmente buonasera da Laura De Luca. Eccoci a una nuova storia di periferia. Ho il piacere di presentarvi un giovanissimo storico dell'arte, critico, curatore di mostre, e che ha avuto un impegno e che ha un impegno importante a livello artistico nella sua diocesi di provenienza, la diocesi di Terni-Narni. Ho il piacere di presentarvi Marco Grilli. Buonasera,
buonasera
professore.
A voi.
Dico professore perché ha, benché giovanissimo, anche esperienze di insegnamento, è vero?
Sì, esatto. Presso la mia città ho esperienza presso un istituto privato come docente proprio di storia dell'arte, per portare, diciamo, i ragazzi delle superiori proprio all'interno di questo vasto mondo che è quello dell'arte.
Vasto mondo che caratterizza in maniera inequivocabile e splendida tutta l'Italia e che tuttavia rimane un po' periferico, paradossalmente. Abbiamo sentito tante volte questa lamentela e anche un'autocritica da parte di ciascuno di noi italiano che il nostro patrimonio non è nella nostra coscienza come dovrebbe, la nostra coscienza civile, no? Come dovrebbe. Da studioso, appunto da insegnante, da curatore d'arte, si è data una risposta?
Prima di tutto, prima di darmi una risposta, mi sono posto di fronte a un sentimento che è quello di sofferenza di fronte a quello che è il vasto patrimonio culturale che l'Italia ha, che tutto il mondo conosce, ma forse proprio perché è così vasto si riesce ad apprezzare di meno. Questo è stato un po' anche, diciamo, il ragionamento che ho portato avanti. Mi sono reso conto di come in città in cui sia molto bassa la presenza di un patrimonio culturale venga proprio valorizzato ogni singolo aspetto. Invece l'Italia, che può essere definito un museo a cielo aperto, cioè basta passeggiare per quelle che sono le nostre strade per trovare anche nei più piccoli paesi testimonianze di storia, di folklore, di tradizioni, anche di credenze. Quindi veramente un forte significato dato al patrimonio culturale che nel corso del tempo si sta dimenticando, e credo proprio che la contemporaneità e la società si stia quasi completamente scordando quello che significa avere un patrimonio così grande, gestirlo e soprattutto mantenerlo, non soltanto per noi o per amore personale, ma anche per le generazioni future. Io, come ha detto lei, appunto essendo giovane, però già mi pongo un po' questo problema, perché comunque come io sono riuscito a vedere oggi un determinato patrimonio culturale è perché qualcuno prima di me si è posto il problema e si è occupato della conservazione. E quindi credo noi abbiamo innanzitutto l'obbligo di proteggerlo e salvaguardarlo, perché in realtà altro non è che la nostra stessa storia. Quindi significa in un certo senso conservare noi stessi, conservare la società e tramandarla anche quando non ci saremo più.
È una consapevolezza molto bella, direi inevitabile, tanto più bella in un giovane di meno di 30 anni e tuttavia, abbiamo detto, piuttosto rara, piuttosto periferica nella coscienza generale nazionale. Che cosa comporta questo tipo di attenzione al patrimonio artistico, oltre all'inevitabile atteggiamento di studio, di ricerca, eccetera? Che cosa, accanto al dispiacere, ecco, del giovane studioso, di che cosa lamenta la mancanza nelle istituzioni, nelle scuole, nei cittadini?
Forse prima di tutto lamento un po' la mancanza dell'amore personale di ognuno per ciò che in un certo senso ci appartiene. Molto spesso appunto capita di vedere un'attenzione verso un bene proprio, un possedimento per così dire, già dai giovanissimi anche un cellulare, c'è un'attenzione nel mantenerlo, nel prendersene cura. Ciò che è invece il patrimonio culturale, quindi che vediamo per la strada, lo consideriamo come qualcosa di tutti e quindi di nessuno, e quindi ci sentiamo anche autorizzati a trattarlo male, perché in realtà non ci tocca o non ci appartiene. Quindi forse quello che manca, e ovviamente questo deve partire dalle istituzioni, che devono essere le prime, che si devono fare portavoce dell'importanza del patrimonio culturale, e ovviamente dalle scuole, perché non si nasce con il senso innato di rispetto verso qualcosa, così come non nasciamo con il senso innato magari delle leggi, di come si vive da cittadino. Quindi sono cose che si possono apprendere si devono apprendere. I ragazzi anche nelle scuole, a mio avviso, oltre a fare più storia dell'arte, anziché ridurre come sta accadendo, l'Italia, come abbiamo detto, essendo un museo a cielo aperto, necessita di un'istruzione fondamentale all'interno delle scuole dell'obbligo, così come a mio avviso anche la presenza all'interno, per esempio, dei musei. Cioè, i ragazzi devono avvicinarsi gradatamente e all'inizio anche con una sorta di gioco a quello che è il mondo dell'arte, il mondo dei musei, ma per apprezzarne e apprenderne l'importanza, il valore e l'amore di quella che è, appunto, come io ripeto e ripeterò sempre, è la nostra stessa storia e la nostra stessa identità, è ciò che ci identifica come italiani, come cittadini, ormai da secoli e secoli di storia.
Impossibile non farsi convincere da un programma così inevitabile, dai risvolti così inevitabili, soprattutto se pronunciato appunto da una voce così giovane, di uno studioso così giovane. Vorrei ricordare che Marco Grilli proviene da Terni, la sua città è Terni, che ha definito, prima che iniziassimo questa conversazione in onda, ha definito un po', così ironicamente, la periferia di Roma, come da alcuni viene considerata. E ovviamente non siamo d'accordo, perché ogni città ha la sua identità, il suo carattere. È importante segnalare nella storia di Marco Grilli questa collaborazione con l'ufficio per i beni ecclesiastici, proprio della diocesi, dicevo, di Terni, Narni, Amelia. In questo campo Marco Grilli ha lavorato all'archiviazione di una quantità, appunto, di beni artistici. Ecco, come si è svolto questo lavoro, che soddisfazioni ha portato, che risultati soprattutto ha raggiunto in quest'ottica che ha descritto dell'amore, no? Per il nostro patrimonio, per le nostre cose belle.
Sì, tutto, diciamo, è iniziato ormai più di 6 anni fa come tirocinio universitario. Molti, infatti, io pur avendo studiato a Perugia, molti hanno scelto magari musei più noti, più grandi, tipo la Galleria Nazionale a Perugia, o comunque musei che abbiano un ampio respiro, per così dire. Io invece ho deciso di subito prestarmi, diciamo, per la mia città, e mi sono rivolto alla locale diocesi, che possiede anche un museo diocesano e capitolare importante, di grande importanza.
Chiedo scusa per l'interruzione. Insomma, è quasi superfluo ricordare che in Italia una grandissima percentuale dei beni artistici sono a carattere appunto sacro.
Assolutamente sì.
Quantità di chiese, appunto, di musei diocesani di cui l'Italia dispone. Quindi una grandissima parte della ricchezza artistica pertiene alla Chiesa, sia perché è negli spazi, sia perché è stata proprio incoraggiata nei secoli passati dalla Chiesa stessa, la produzione.
Assolutamente.
Cioè, la collaborazione fra artisti e Chiesa era importante.
Sì, assolutamente, anzi era la prima, diciamo, vera forma di arte è di stampo religioso, sebbene già nel 300 troviamo, per esempio, testimonianze più laiche, per così dire, ma la storia dell'arte è fatta di pari passo insieme alla storia della Chiesa.
Era la forma primitiva di evangelizzazione.
Assolutamente.
E non parliamo dell'Umbria, che da questo punto di vista, insomma,
cuore di santi.
Ecco, veramente, terra di santi, certo.
Quindi assolutamente, proprio per questo amore è iniziata così, diciamo, questa collaborazione.
E tali origini, diciamo,
assolutamente
sì. Alla terra d'origine.
Sì, perché ho ritenuto anche importante collaborare al miglioramento di quello che poteva essere il patrimonio storico locale, perché ovviamente noi siamo abituati alle grandi mete turistiche. Qui ovviamente, poi, parlando da Roma, non possiamo non citare,
certo,
le grandi quantità di patrimonio che Roma ha. Però ovviamente anche le piccole realtà, come dicevo prima, hanno delle loro testimonianze molto importanti. Basti pensare anche a una piccola edicola votiva, che già di per sé ci racconta molto e molte storie. Ho avuto anche il piacere, appunto, di curare proprio un libro sul tema legato a Terni, perché ci siamo resi di conto di come veramente ci sia un attaccamento di molti a questi beni e a riproporre anche in arte le loro credenze, perché la vedono proprio come una forma di espressione libera, tranquilla, sincera, schietta. E quindi, diciamo, questa volontà di apportare delle migliorie a quella che era la mia città ha portato poi nel tempo a sviluppare sempre più, diciamo, questo attaccamento, a collaborare anche appunto con il Museo Diocesano, aprirlo alla città, fare visite guidate, cercare anche di portare le scuole all'interno di un museo che soprattutto nelle province, i musei diocesani molto spesso vengono quasi dimenticati, vengono messi un po' all'atere. Si parla delle pinacoteche comunali, ma ci si scorda dei beni della Chiesa. Questo appunto è, a mio avviso, a discapito di quella che è anche la conoscenza di una città. Nelle pinacoteche comunali troviamo dei reperti, diciamo, di stampo religioso. Allora perché non andarli a visitare proprio all'interno delle diocesi, guardare le chiese, guardare le cattedrali? Tutte hanno veramente grande storia e quindi è necessario, a mio avviso, anche aprirsi a questo mondo. E grazie all'archiviazione ho potuto anche catalogare, vedere la vastità del patrimonio di una diocesi sì piccola, ma che nel corso della storia ha dato molto. La nostra diocesi, come diocesi di Terni in Arnia Amelia, ha anche una vita piuttosto recente, perché nasce intorno agli anni Ottanta, nelle successive fusioni, e fu proprio San Giovanni Paolo II a volere la fusione della diocesi di Terni in Arnia Amelia in un'unica realtà. Quindi questo riordino ha portato anche un'innumerevole quantità di patrimonio artistico proveniente da realtà culturali completamente diverse.
Diverse, anche piccole, periferiche tra di loro.
Assolutamente,
che,
sì.
Diciamo contigue, ma magari tendenti a non conoscersi, a non ignorarsi abbastanza, oppure a sapere le une delle altre.
Filoni completamente diversi tra loro.
Diversi. E ci accorgiamo oggi di quanto sia importante la rivalutazione, l'attenzione a questi beni a torto ritenuti minori, insomma periferici appunto, in occasione dei terremoti che hanno messo in luce quanta ricchezza, no, è a rischio di sparizione, di rovina, di crollo. Cosa si può fare in questo senso? Noi sappiamo che l'Italia, oltre a questa disaffezione cronica con cui abbiamo iniziato questa conversazione, è affetta anche da un altro male terribile, che è la burocrazia, l'eccesso di burocrazia. Sappiamo quanto sia difficile intervenire su una realtà, su una struttura, senza prima aver ottenuto una schiera di permessi. Che possiamo fare? Qual è il suggerimento, la proposta di un giovane studioso?
Innanzitutto di dare libero accesso a quello che è la rivalutazione di questi siti e soprattutto la messa in sicurezza. Le difficoltà, ovviamente, prime fra tutti sono anche di natura economica, ma a volte la natura economica viene superata, ma appunto, come ha detto lei, è la burocrazia che blocca. Quindi, innanzitutto, a mio avviso, deve essere lo Stato a sburocratizzarsi.
Ma di nuovo lo Stato.
Sì. Principalmente, perché ovviamente abbiamo notato come anche i recenti terremoti, che hanno apportato numerosi danni non solo alle città colpite, ma anche, diciamo, alle città limitrofe dell'Umbria, anche la stessa Terni è stata colpita da significativi danni, delle crepe che hanno non solo minato il patrimonio culturale, ma hanno portato anche alla chiusura, per esempio, di chiese, quindi a dei danni anche da un punto di vista religioso. E ci si rende conto spesso come anche i fondi dei fedeli che provano per loro volontà, o dei privati per loro volontà, a migliorare o a portare dei cambiamenti a questi edifici si incontrano sempre, si scontrano con quello che è le difficoltà, diciamo, burocratiche, i percorsi che devono essere rispettati, i passaggi lunghi che vanno dalle singolo passaggio con i responsabili locali, alle soprintendenze, alle regioni e via via crescendo fino ad arrivare ai ministeri. Quindi è una difficoltà vera, reale, che colpisce molti ambiti, ma soprattutto il patrimonio culturale, che spesso è quello su cui si va a tagliare prima, su cui si va a mettere più da parte, perché ovviamente non può essere paragonato alle difficoltà della persona, alle difficoltà economiche delle famiglie italiane, quello assolutamente. Però voglio rifare mio un po' anche quello che fu l'appello anche di Sgarbi. Anche le opere d'arte necessitano di essere salvate, anche le opere d'arte devono essere sfollate. Ovviamente dopo le persone, senza ombra di dubbio, ma è necessario questo, perché perdere tutto, e penso tutti abbiamo l'immagine della chiesa di San Benedetto di Norcia, sventrata, nella sua vera essenza, nel suo essere, la zona absidale in parte in piedi, la facciata, per il resto tutto è scomparso. Ecco, avere quelle immagini credo che fanno venire un po' una morsa all'animo umano e portano un po' di tristezza che forse ci dovrebbe far riflettere ancora di più, ma non quando ci si trova di fronte alla crisi, quindi alla necessità imminente, ma nel corso del tempo, quando ancora si può fare qualcosa. Emblematico appunto è il caso di Norcia, che aveva un tetto rovinato dai precedenti terremoti di agosto, si stava riparando, ma purtroppo il terremoto non dà scampo e non perdona.
Del resto dell'Umbria ci sono iniziative di segno invece positivo successive al terremoto, appunto per la messa in sicurezza, mi hai detto di queste chiese, di parecchie chiese chiuse, lavori iniziati.
Sì, si sta iniziando ad aprire, diciamo, i cantieri per riportare alla luce queste chiese, di poterle quindi finalmente aprire. Va detto che in Umbria circa 10 anni fa è stato fatto un intervento importante. Fu creato, diciamo, per così dire, un grande magazzino, che, la cui collocazione esatta non si sa, creato in modo antisismico proprio per ospitare i beni culturali in caso di crisi. Finora non era fortunatamente...
Gli sfollati,
esattamente.
I beni sfollati.
Erano le tende degli sfollati. Fortunatamente finora non era mai servito, ma in caso proprio a questo terremoto si è aperto e le opere finalmente iniziano ad avere una loro anche dignità, perché vengono accolte, vengono catalogate, schedate, ne viene analizzato lo stato conservativo e già si sono predisposti per avviare dei laboratori in loco affinché le opere più danneggiate possano essere quantomeno ripristinate.
Ecco, quindi sono già arrivate in questo spazio, che,
sì.
Dove si trova esattamente?
Non hanno mai definito il luogo in cui si trova. Tra Terni e Perugia, ma non sappiamo proprio
dove.
Per motivi anche di sicurezza, perché ovviamente conservano un patrimonio non indifferente.
Ecco, e lì stanno già cominciando ad arrivare le opere sfollate dai recenti terremoti. Magnifico. Professor Marco Grilli, quando ha deciso che sarebbe diventato uno storico dell'arte, che si sarebbe occupato di arte? Chi l'ha iniziata in casa, non so, a questa sensibilità?
La sensibilità a me stranamente mi è venuta grazie alla scuola superiore soprattutto, perché sebbene in famiglia comunque ci fosse un'attenzione verso questo mondo, ero abituata ad andare a visionare i musei, ma non avevo mai ancora pensato che potesse essere il mio futuro. Poi grazie, come diciamo prima, all'importanza della scuola e a un insegnante che con passione ha saputo spiegare la storia dell'arte, io lo ammetto perché ormai chi mi conosce bene lo sa, il giudizio universale di Michelangelo mi ha completamente conquistato. È lì che la passione proprio di questa insegnante, che ancora oggi ringrazio, del liceo classico, mi ha portato poi verso la scelta dell'università con la facoltà di storia dell'arte, e quindi sono diventato oggi ciò che sono, ecco, ma lo devo alla scuola superiore.
Come restituisce da insegnante questa passione? Con altrettanto amore, senz'altro, e con iniziative, ha già accennato, cerca di portare i ragazzi nei musei, di riavvicinarli proprio materialmente, fisicamente alle opere, ma quali sono le reazioni dei ragazzi? Cioè, riesce già a vedere un feedback sufficientemente soddisfacente, ecco, per...
Sì, devo dire già abbastanza, perché credo che uno dei trucchi principali sia incuriosire, cioè far capire che l'opera d'arte non è una semplice foto, ma nasconde dei messaggi importanti. Quindi far capire alla persona che sia davanti che in realtà c'è una storia dietro, che magari un particolare richiama una storia diversa, una storia di intrigo, una storia veramente, cioè qualcosa che crei curiosità all'interno del ragazzo, lo porta, assolutamente sì, credo sia la parola chiave, veramente, la curiosità.
Una curiosità che mi viene parlando con un giovane storico dell'arte così motivato e appassionato al nostro patrimonio artistico è come mai, è una domanda retorica evidentemente, si è avvicinato con altrettanta passione anche al mondo informatico e come riesce soprattutto a far dialogare questi due universi, cioè in che modo una periferia culturale così abbandonata come purtroppo è appunto l'arte in Italia riesce a convergere nel centro massimo degli interessi degli italiani di oggi, di tutto il mondo di oggi, che è appunto il web.
Ovviamente il mondo di oggi è un mondo online. Se qualcosa non esiste lì, diciamo, non viene preso in considerazione. Quindi, appunto, essendo già giovane, ero predisposto un po', diciamo, a queste innovazioni tecnologiche.
Certo.
E ovviamente ho pensato di approfondire la conoscenza di questo mondo. Io ho frequentato anche un corso proprio che spiegasse, per esempio, i meccanismi delle programmazioni, di come diffondere le informazioni online, di quale fosse la funzione anche di un ufficio stampa, cioè capire il perché online, come funziona e come trasmettere un messaggio. Quindi apprendendo, diciamo, anche queste basi, ho capito che le forme di contatto, già da una semplice pagina Facebook che parli di arte e che investa, per così dire, le bacheche degli utenti con un'immagine d'arte ogni giorno, apre dei piccoli canali di riflessione.
Ma voglio dire, sappiamo che il rapporto dei puristi, degli appassionati d'arte con l'opera è spesso un rapporto diretto, vorrei dire quasi feticistico, che ha bisogno della vicinanza appunto fisica, che si dica della diffusione delle opere d'arte nell'era della riproducibilità tecnica. Ecco, con internet questo rapporto, questa vicinanza si è ulteriormente disperso rispetto all'epoca della riproduzione tramite cataloghi o libri o fotografie. Questa virtualizzazione dell'arte non provoca sconcerto nel mondo degli appassionati? Un'ulteriore distanza, semmai?
Questo è altamente probabile. Quello che deve passare, però, credo, come messaggio, sia che internet debba servire come mezzo per iniziare la conoscenza. Le sue potenzialità, un po' in tutti i campi, vanno apprese e utilizzate secondo quelle che sono le reali necessità. Ad esempio, un'opera d'arte che magari si trova in America, quindi è difficile raggiungerla per vari motivi, internet ti permette di conoscerla, ti permette di visionarla, ti permette di analizzarla anche da vicino, grazie per esempio anche a Google o altri motori di ricerca che stanno aprendo delle vere e proprie gallerie virtuali. Ti permette di avere quindi magari una foto in alta definizione che ti ne fa analizzare i singoli dettagli. Ovviamente deve essere un primo approccio, non deve essere l'unico approccio, perché quello che manca è proprio la tangibilità dell'opera d'arte, percepirne il gusto, i colori, l'atmosfera e anche entrare in un museo, quindi in un contesto veramente particolare, nulla a che fare con internet, e anche visionare l'opera su uno schermo o dal vivo ovviamente è completamente diverso. Però a mio avviso deve essere utilizzata come tramite per arrivare anche al patrimonio culturale più lontano, a conoscere realtà che magari non avremo mai modo di vedere, quindi di avere comunque una conoscenza più ampia e non rimanere magari nella nostra provincia, però poter visionare qualcosa che ci stimola magari poi ad andare a visionare quelli che realmente abbiamo a portata di mano e possono essere tangibili.
Marco Grilli, mi dice la sua parola, la parola della sua vita.
Passione. Credo che questa parola sia un vero motore di vita. Qualsiasi sia l'ambito di interesse, in questo caso culturale, ma può essere anche scientifico, può essere anche volto all'esplorazione della natura, ma se viene fatta con passione può veramente essere un'arma vincente. E quello che deve dominare, a mio avviso, all'interno della società, come abbiamo detto prima, oltre all'amore, deve essere la passione. La passione nel fare qualcosa, nell'incontrare una persona, è veramente forse la benzina che un po' ci manca al nostro animo.
Io ringrazio molto cordialmente il giovanissimo professor Marco Grilli, storico dell'arte, critico, curatore di mostre, esperto, come abbiamo sentito, anche di web e soprattutto appassionato del nostro patrimonio artistico. Ci sono venuti da lui dei richiami molto precisi a occuparci individui e istituzioni sempre con maggiore attenzione di questa ricchezza, di non abbandonarla. Mi auguro buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.